Buonasera carissimi amici ascoltatori ed eccomi qua pronto per questo secondo appuntamento da passare insieme per leggere, per aprire innanzitutto il libro più letto, vale a dire la Bibbia. L'apriremo nel libro di Ezechiele, esattamente al capitolo 29. Abbiamo visto che Dio prende una posizione molto decisa contro l'Egitto. Era questo il paese che aveva ridotto il suo popolo in schiavitù e lo aveva introdotto nella idolatria. Pur essendo sempre stato una spina nel fianco per gli israeliti, essi ricorsero sempre all'Egitto per cercare aiuto. Ora, leggendo i versetti 13 e 14, nota ciò che Dio afferma, a ciò che avverrà all'Egitto. Infatti così parla Dio, il Signore. Alla fine dei 40 anni io raccoglierò gli egiziani in mezzo ai popoli dove saranno stati dispersi, e farò tornare gli egiziani dal loro esilio, li ricondurrò nel paese di Patros, nel loro paese natio, e qui saranno un umile regno. 17 anni dopo, per essere precisi, il re di Babilonia, Nabucodonosor, venne e portò gli egiziani in cattività. Vi rimasero per 40 anni, non 70 come Israele. Adesso nota molto bene i prossimi versetti, dal 15 al 18. L'Egitto sarà il più umile dei regni, e non si eleverà più sopra le nazioni. Io ridurrò il loro numero, perché non abbiano più il dominio sulle nazioni. La casa di Israele non riporrà più la sua fiducia in quelli che le ricorderanno l'iniquità da lei commessa quando si rivolgeva verso di loro, e si conoscerà che io sono Dio, il Signore. Il 27° anno, il primo mese, il primo giorno del mese, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, Nabucodonosor, re di Babilonia, ha fatto fare al suo esercito un duro servizio contro Tiro. Ogni testa ne è divenuta calva, ogni spalla scorticata, né egli né il suo esercito hanno ricavato da Tiro nessun vantaggio dal servizio che egli ha fatto contro di essa. L'Egitto fu la grande potenza nel mondo antico. Essi venivano dagli albori della storia come una grande nazione. I loro monumenti, le loro tombe, rivelano il fatto che avevano una civilizzazione che non era seconda a nessuno. Oggi molti storici credono che i greci ricevettero la maggior parte delle loro informazioni dagli egiziani. L'Egitto fu una grande nazione, ma Dio disse: «Io vi lascerò prendere da Nabucodonosor. Non solo, starete in cattività per 40 anni, e dopo quel periodo ritornerete nel vostro paese, ma sarete un regno umile». In effetti, amici, esso ai nostri tempi non è più una potenza. Visitando molti paesi nel Medio Oriente puoi vedere quanto è stata accurata la predizione di Dio. Leggiamo ora gli ultimi versetti, dal 19 al 21 di questo capitolo 29 di Ezechiele, riguardante il giudizio sull'Egitto. Perciò così parla Dio, il Signore. Ecco, io do a Nabucodonosor, re di Babilonia, il paese d'Egitto. Egli ne porterà via le ricchezze, lo spoglierà delle sue spoglie, si impadronirà di quanto c'è da saccheggiare. Questo sarà il salario per il suo esercito. Come retribuzione del servizio che egli ha fatto contro Tiro, io gli do il paese d'Egitto, poiché hanno lavorato per me, dice Dio, il Signore. In quel giorno io farò spuntare la potenza della casa di Israele e darò a te di parlare liberamente in mezzo a loro, ed essi conosceranno che io sono il Signore. Babilonia doveva conquistare tutte queste nazioni, incluso Tiro, Egitto e naturalmente Israele. Babilonia fu il primo grande impero mai esistito. Siamo giunti al capitolo 30, che è considerato una lamentazione. In esso Ezechiele parla della desolazione d'Egitto. Leggiamo i primi 4 versetti. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, profetizza e di: così parla Dio, il Signore. Urlate, ai, che giorno! Poiché il giorno è vicino il giorno del Signore, giorno di nuvole, il tempo delle nazioni. La spada verrà sull'Egitto, vi sarà terrore in Etiopia, quando in Egitto cadranno i feriti a morte, quando si porteranno via le sue ricchezze e le sue fondamenta saranno distrutte. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Ci risiamo, amici. Avete considerato quante volte questa frase è stata ripetuta? Questo perché Ezechiele non vuole che qualcuno dubiti e dimentichi di chi siano queste parole. Questo è un tempo di urlate, è un tempo di lutto, di lamento, perché Dio sta intervenendo per giudicare. Ecco come è descritto nei versetti seguenti, dal 5 all'11, in Ezechiele, capitolo 30. L'Etiopia, la Libia, la Lidia, gli stranieri d'ogni specie, Cub e i figli del paese dell'alleanza, cadranno con loro di spada. Così parla il Signore. Quelli che sostengono l'Egitto cadranno, e l'orgoglio della sua forza sarà abbattuto. Da Migdol a Siene, essi cadranno di spada, dice Dio, il Signore, e saranno desolati in mezzo a terre desolate. Le loro città saranno devastate in mezzo a città devastate. E conosceranno che io sono il Signore, quando darò fuoco all'Egitto e tutti i suoi aiutanti saranno battuti. In quel giorno, dalla mia presenza, partiranno messaggeri su navi per spaventare l'Etiopia, che si ritiene al sicuro, e regnerà tra di loro il terrore, come nel giorno dell'Egitto, poiché ecco, la cosa sta per avvenire. Così parla Dio, il Signore. Io farò sparire la moltitudine dell'Egitto per mano di Nabucodonosor, re di Babilonia. Egli e il suo popolo con lui, i più violenti fra le nazioni, saranno condotti a distruggere il paese, sguaineranno le spade contro l'Egitto e riempiranno il paese di cadaveri. A quel tempo c'era un'alleanza tra queste nazioni, ma nonostante ciò, ben presto, sarebbero diventate tutte soggette a Nabucodonosor, che in realtà era un imperatore mondiale. Egli rappresenta la testa d'oro nella profezia di Daniele, descritta nel capitolo 2 del suo libro, nella quale sono rappresentati i quattro grandi regni mondiali. Non solo Israele, ma anche tutte queste nazioni ricercano in Egitto l'aiuto e pertanto sarebbero state giudicate tutte insieme, come ci dice il versetto 12 di Ezechiele, capitolo 30. «Io muterò i fiumi in luoghi aridi, darò il paese in balia di gente malvagia». Per mano di stranieri desolerò il paese e tutto ciò che contiene. Io, il Signore, ho parlato. I fiumi nominati al versetto 12, come abbiamo visto, sono in realtà i rami del Nilo nel suo delta. E infatti ce ne sono stati tanti in quell'area fertilissima e lì gli israeliti si stabilirono quando arrivarono nel paese d'Egitto. Ma solennemente Dio dice, «Io muterò i fiumi in luoghi aridi, darò il paese in balia di gente malvagia». L'Egitto cadde, dopo diversi anni, anche nelle mani di Alessandro Magno, e alla sua morte i suoi generali presero le nazioni che lui aveva conquistate, come ci è detto, per mano di stranieri, desolerò il paese e tutto ciò che contiene. E l'Egitto successivamente passò sotto il controllo di diverse nazioni straniere, e i suoi molti canali si ostruirono e non furono restaurati. Dio aveva detto che avrebbe reso il paese desolato. Ed è stato così. Ora qui nel versetto 13 di Ezechiele, capitolo 30, che vi leggerò, vi troviamo un'altra profezia degna di nota. Così parla Dio, il Signore. Io sterminerò da Nof gli idoli, ne farò sparire falsi dei, non ci sarà più principe che venga dal paese d'Egitto, e metterò lo spavento nel paese d'Egitto. Abbiamo letto, io sterminerò da Nof gli idoli. Interessante ricordare è che Nof è l'attuale Menfi. Ai tempi di Ezechiele, essa era una grande città molto ricca e con una profusione di idoli a ogni lato delle strade. Esse erano la decorazione della città, nessun altro posto ha mai avuto tanti idoli come se ne trovano a Menfi. Ma Dio dice che sterminerà gli idoli di Menfi. Chi ha camminato su quelle che si suppone fossero le rovine di Menfi ha affermato che ciò che vi rimane è una grande statua di Ramses, coricata sul dorso, e che un edificio è stato eretto attorno a lui per proteggere la statua. Quella è l'unica cosa rimasta a Menfi. Dio fece esattamente come aveva detto, ha sterminato gli idoli. L'affermazione che dice «non ci sarà più principe che venga dal paese d'Egitto» si riferisce al fatto che non vi è più stata una discendenza reale in Egitto, né uno dei suoi governatori può essere chiamato un uomo importante. Tutti hanno dovuto guardare alle altre nazioni per avere aiuto, per avere sostegno. Leggiamo ancora i giudizi che riguardano altre città dell'Egitto nei versetti seguenti, dal 15 al 19, dal capitolo 30. Riverserò il mio furore sopra Sin, la fortezza d'Egitto, e sterminerò la moltitudine di No. Darò fuoco all'Egitto. Sin si torcerà dal dolore. No sarà squarciata. Nof sarà presa da nemici in pieno giorno. I giovani di Aven e di Pibeset cadranno di spada e queste città saranno deportate. A Tapanes il giorno si oscurerà, quando io vi spezzerò i giochi imposti dall'Egitto, e l'orgoglio della sua forza avrà fine. Quanto a lei, una nuvola la coprirà e le sue figlie saranno deportate. Così eseguirò i miei giudizi sull'Egitto, e si conoscerà che io sono il Signore. Riverserò il mio furore sopra Sin, che sarebbe la città di Pelusio, ora completamente sepolta sotto la sabbia. Sterminerò la moltitudine di No, che è l'attuale Tebe. Essa fu una grande città sul Nilo superiore, ma ora le sue rovine sono lì, mentre la sua grandezza se n'è andata. Tutti questi paesi, amici, ci dovrebbero far riflettere sulla autenticità della parola di Dio e siccome Egli esegua le sue profezie. Vi è oggi una promessa che continuamente è proclamata, ma che poche persone credono, accettano per il loro bene, cioè quella riguardante alla possibilità di essere riconciliati con Dio, di avere perdonati tutti i peccati mediante la fede in Gesù Cristo. E tu, amico, hai afferrato questa unica possibilità di essere in pace con Dio? Se ancora non lo hai fatto, fallo subito, perché solo allora tu potrai sfuggire alla condanna di tutti coloro che l'avranno rifiutata. Come Dio mantenne la sua parola per il passato, sappi che la manterrà anche per le promesse future. Nei prossimi versetti, dal 20 al 26, che concludono questo capitolo 30 di Ezechiele, Dio continua a parlare di queste città di Egitto che sono sparite completamente. L'anno undicesimo, il primo mese, il settimo giorno del mese, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, io ho spezzato il braccio del Faraone, re d'Egitto, ed ecco, il suo braccio non è stato fasciato perché fosse curato, né è stato fasciato perché fosse rafforzato così da poter maneggiare la spada. Perciò così parla Dio, il Signore. Eccomi contro il Faraone, re d'Egitto, per spezzargli le braccia, tanto quello che è ancora forte, tanto quello che è già spezzato. E gli farò cadere di mano la spada. Disperderò gli egiziani fra le nazioni, li disseminerò per tutti i paesi. Rafforzerò le braccia del re di Babilonia, gli metterò in mano la mia spada e spezzerò le braccia del Faraone. Egli gemerà davanti a lui, come geme un uomo ferito a morte. Rafforzerò le braccia del re di Babilonia e le braccia del Faraone cadranno, e si conoscerà che io sono il Signore. Quando metterò la mia spada in mano del re di Babilonia, ed egli la volgerà contro il paese d'Egitto. Io disperderò gli egiziani fra le nazioni, li disseminerò per tutti i paesi, e si conoscerà che io sono il Signore. Dio dichiara ancora una volta che l'Egitto cadrà. Le immagini sui rotoli egiziani ci mostrano sempre il faraone con lo scettro nelle mani. Esso era il segno della loro potenza. Ma Dio dice, io ho spezzato il braccio di Faraone. Sai, amica, amico, è molto difficile tenere uno scettro con un braccio rotto. E Dio continua dicendo, il suo braccio non è stato fasciato perché fosse curato. Babilonia stava per conquistare l'Egitto e Faraone non sarebbe stato abbastanza forte per fermarli. Tutto ciò che abbiamo considerato si è avverato letteralmente, come del resto si avverano tutte le cose che sono descritte nella sua parola. Gli argomenti dei capitoli 31 e 32 di Ezechiele sono il giudizio contro Faraone, la sua caduta e la conseguente lamentazione. Inoltre, questi due capitoli concludono la sezione riguardante il giudizio proferito contro l'Egitto, che comprende i capitoli dal 29 al 32. È interessante che Ezechiele dedichi ben quattro capitoli all'Egitto, come fanno pure Isaia e Geremia e i profeti minori. L'Egitto si intreccia spesso con la storia di Israele. Nel capitolo 31, che ora andiamo a considerare, vedremo la caduta di Faraone, che ci viene descritta sotto forma di parabola. I versetti dall'1 al 9 parlano della grandezza, della gloria di Faraone in Egitto. I versetti seguenti, dal 10 al 14, parlano della caduta dell'Egitto, nella parabola di un albero. E i versetti dal 15 al 18 presentano il lamento sulla caduta dell'albero e la crisi che venne sulle nazioni del mondo a causa dell'Egitto. Penso che questo evento ebbe allora lo stesso effetto che avrebbe oggi se si verificasse la caduta di una delle maggiori potenze mondiali. E se ciò avvenisse, cambierebbe sicuramente la situazione del mondo, ne sono sicuro. Confido che tu abbia preso in considerazione quanto sia importante il libro di Ezechiele. Esso è infatti un libro che rivela non solo la gloria del Signore, ma anche e soprattutto il fatto che il nostro Dio è un Dio tre volte santo, che giudicherà il peccato. Ma questo libro ci rivela altresì un Dio misericordioso, amabile, che è pronto a perdonare chi, pentendosi dei propri peccati, crede in Gesù come Salvatore. Infatti, Egli ama l'umanità e vuole salvare tutta la famiglia umana. Ma se il genere umano persiste nell'indifferenza, verrà giudicato, nessuno verrà risparmiato. Ciò è quanto successe a Israele, anche all'Egitto, che fu giudicato sulla base della luce, della conoscenza che aveva ricevuta. E dobbiamo convenire che ne aveva ricevuta tanto. A questo riguardo leggiamo i versetti dall'1 al 9 di Ezechiele, capitolo 31, che ci mostrano come fosse grande la gloria di Faraone, che veniva paragonato, pensate, come abbiamo già detto, a un albero. L'anno undicesimo, il terzo mese, il primo giorno del mese, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, di' al Faraone, re d'Egitto, e alla sua moltitudine, a chi somigli tu nella tua grandezza? Ecco, l'Assiro era un cedro del Libano. Dai bei rami, dall'ombra folta, dal tronco slanciato, dalla vetta sporgente, fra il folto dei rami. Le acque lo nutrivano, l'abisso lo faceva crescere, facendo scorrere i suoi fiumi intorno al luogo dove era piantato, mentre mandava i suoi canali a tutti gli alberi dei campi. Perciò la sua altezza era superiore a quella di tutti gli alberi della campagna. I suoi rami si erano moltiplicati, i suoi ramoscelli si erano allungati per l'abbondanza delle acque che lo facevano sviluppare. Tutti gli uccelli del cielo si annidavano fra i suoi rami, tutte le bestie dei campi figliavano sotto i suoi ramoscelli, tutte le grandi nazioni abitavano alla sua ombra. Era bello per la sua grandezza, per la lunghezza dei suoi rami, perché la sua radice era presso acque abbondanti. I cedri non lo sorpassavano nel giardino di Dio, i cipressi non uguagliavano i suoi ramoscelli, e i platani non erano neppure come i suoi rami, nessun albero nel giardino di Dio lo pareggiava in bellezza. Io l'avevo reso bello per l'abbondanza dei suoi rami, e tutti gli alberi di Eden, che sono nel giardino di Dio, gli portavano invidia. Dio quindi riconosceva la grandezza dell'Egitto, e probabilmente questo vasto regno aveva dominato il mondo di allora per un paio di millenni. Era definito il paniere del mondo. La sua fertilità non dipendeva dalla pioggia, ma dallo straripamento del Nilo, il quale straripava ogni anno e inondava i campi. Era una nazione di una potenza tremenda. Dio dice che paragona la Siria, quella grande nazione del nord, a un grande cedro, ma Dio fece cadere questo grande albero assiro. E questo messaggio doveva quindi essere recepito da Faraone, dal suo popolo. Anche Faraone è paragonato a un grande albero che domina dappertutto, ma che ora sta per essere abbassato, come abbiamo visto precedentemente nel capitolo 29. Bene, questo si realizzò e per un periodo di 2000 anni fu un regno umile che non diventò mai più un impero mondiale. E con queste riflessioni attorno a queste profezie che si sono avverate riguardo al popolo egiziano, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani. Al solito orario. Ciao.